All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 32. La Chiesa di Gesù Cristo. Cari amici, Gesù Cristo ha fondato una Chiesa, cioè un'assemblea di credenti, e ha tanto amato la Chiesa, dice l'Epistola agli Efesini al capitolo 5, il versetto 25. Cristo ha amato la Chiesa da dare se stesso per lei. La Chiesa è l'assemblea dei credenti che accettano Gesù Cristo come Salvatore e la Bibbia come unica regola di fede e di condotta. La Chiesa universale è invisibile, comprende tutti i figli di Dio di tutti i paesi e in tutti i tempi, e la morte stessa non può spezzare il vincolo che unisce il credente al suo Salvatore. Gesù ha detto che la morte, l'inferno, la potenza delle tenebre non potrà prevalere contro la Chiesa. Lo so, molti quando si parla della Chiesa dicono: quale Chiesa? Quale Chiesa? Intendendo quale denominazione, perché la Chiesa di Gesù Cristo è divisa in tante denominazioni, tante denominazioni. Naturalmente la Chiesa Cattolica si vanta di essere l'unica Chiesa di Gesù Cristo, e quando parla dei protestanti, la galassia del mondo protestante critica dicendo: ecco, i protestanti sono divisi mentre noi siamo un blocco monolitico, eccetera eccetera. Adesso poi c'è l'ecumenismo, che è lo sforzo dei cristiani per mettersi insieme. Sono partiti da tanti anni, c'erano gli entusiasmi, credo sinceri, di molti ecumenici che si sforzavano di mettere insieme i cristiani, sapete, no? Cattolici, ortodossi, anglicani, protestanti e così via. Però dopo decenni di incontri, di complimenti, di inchini, di testi scritti alla fine di queste riunioni e un po' in tutte le parti del mondo, è sceso molto pessimismo sulla possibilità che i cristiani si riuniscono in una sola chiesa. Ma quando mai? Ma quando mai? Mi sembra di risentire le parole di Daniele, che parlava interpretando il sogno della statua a Nabucodonosor, riferendosi alle nazioni europee: ma non potranno unirsi, ma non potranno unirsi. Anche se la Chiesa non si riferisce a questo testo, però ci assomiglia un po'. Ha voglia i trattati, i matrimoni, ha voglia le alleanze politiche, militari, a centinaia, migliaia nel corso dei secoli, per rimettere insieme l'Europa o un quinto impero universale dopo la Babilonia, Medo-Persia, la Grecia e Roma. No, l'Europa rimane sempre più divisa, il mondo è sempre più diviso e i cristiani sono sempre più divisi. Ma noi parliamo della Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa fondata da Lui, quella che ha le caratteristiche volute da Lui, quella che ubbidisce ai suoi comandamenti, che ha la sua fede, quella apostolica. Qual è lo scopo della Chiesa? Perché Chiesa vuol dire assemblea. È la crescita spirituale. La Chiesa di Gesù Cristo è come un bambino che deve crescere, va all'asilo, scuola materna, l'asilo, e poi le elementari, poi le medie, poi le scuole superiori, fino a quando arriveremo all'università del cielo. Deve crescere attraverso che cosa? Ma attraverso il latte puro della parola, dirà l'Apostolo Pietro, onde per esso cresciate. Deve crescere spiritualmente. E la Chiesa di Gesù Cristo è un po' una scuola in cui si impara. È una scuola di vita, non è un luogo dove si vanno oltre ogni tanto a biascicare preghiere o ascoltare litanie. No, la Chiesa di Gesù Cristo non è per niente quello. È una cosa molto più difficile da gestire, molto più difficile, perché mettere d'accordo tante teste è difficile. È un po' come nel matrimonio. Il matrimonio, dice la Genesi, e sono parole di nostro Signore, i due, dice, diverranno una stessa carne. Non dice una stessa testa, dice una stessa carne, ma le personalità rimangono due e devono andare d'accordo a una condizione, che queste due teste si vogliono bene. Se invece si sono sposati e perché lui aveva le spalle all'armadio, o perché lei assomigliava a quell'attrice, o per i soldi che aveva uno, o per i soldi che aveva l'altra, allora non funziona e guadagnano i giudici e gli avvocati, eccetera, eccetera, e i divorzisti. No, la Chiesa è una cosa seria, è una scuola di vita in attesa di frequentare, poi di essere ammessi all'università del cielo. Poi lo scopo della Chiesa è quello di predicare l'Evangelo. La predicazione dell'Evangelo non deve essere fatta solo dal ministro di culto, deve essere fatta da tutti, perché la Bibbia insegna la validità del sacerdozio universale. Bisogna essere capaci a mettere a frutto i talenti che Dio ha dato, ma questo compito è di tutti i cristiani, non di uno solo. C'è qualcuno che certo che deve organizzare, deve aiutare, deve dare il là, un impulso, ma gli altri devono collaborare. È la predicazione dell'Evangelo e tutti lo devono fare. Mosè dice: la Chiesa è lo strumento di cui Dio si serve per mantenere la verità nel mondo e diffonderla. Ecco, mantenere la verità nel mondo, e l'Apostolo Paolo dice: la Chiesa è colonna della verità. La Chiesa deve essere unita per combattere i corpi estranei che vogliono distruggerla, un po' come un organismo che deve sforzarsi per restare sano, attaccato dai virus, eccetera. Ecco. E poi diffondere questa verità, difenderla e diffonderla. Abbiamo detto che c'è stato un potere, c'è un potere che la verità l'ha gettata a terra e l'ha calpestata, e abbiamo dato dovizie di prove. La Chiesa di Gesù Cristo deve osservare i comandamenti e deve diffondere l'Evangelo, non soltanto con le parole, cosa relativamente facile. La cosa più difficile è vivere l'Evangelo, e dobbiamo predicare più con l'esempio che con le parole. Ecco, dobbiamo fare in modo che Gesù non dica quello che diceva degli ebrei: fate quello che vi dicono di fare, ma non fate quello che loro fanno, perché dicono e non fanno. Ma il mondo è pieno di questi cristianucci, di questi cosiddetti credenti, sedicenti credenti, che dicono agli altri di fare, e loro se ne stropicciano le mani. No, non è quello. Saremmo dei farisei ipocriti. E voi sapete che gli ipocriti non entreranno nel regno dei cieli. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Vi spaventa questa parola? Santificazione? Diventare santi? Non vi deve spaventare. Io sono santo, dice il Signore, perciò voi dovete essere santi. Dovete essere staccati dalle cose di questo mondo. Dovete vivere l'Evangelo come l'ha vissuto Gesù Cristo e come nei loro limiti l'hanno vissuta gli apostoli. Il capo della Chiesa chi è? Sembra una domanda oziosa, non è oziosa per niente. Efesini capitolo 1, versetto 22 e 23. Ogni cosa egli, Cristo, ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Il capo della Chiesa è Gesù Cristo. E gli altri sono tutti discepoli. Gesù ha detto: voi siete tutti fratelli, abbattendo tutti i titoli onorifici nella Chiesa. Non fatevi chiamare maestro, rabbì, eccetera, eccetera. Voi siete tutti fratelli. Uno solo è il vostro maestro, la vostra guida, cioè io. E naturalmente parlava in campo spirituale. Paolo paragona Cristo alla testa del corpo e alla pietra angolare dell'edificio. Ecco, quando non c'era il cemento armato, non c'erano... Io ho visto questo quando ero ragazzo, e quando si costruiva si metteva la pietra angolare sulla quale poi si basava il resto dell'edificio. Ora Gesù è il capo, è la pietra angolare, è la testa del corpo. Sarà questa pietra angolare che verrà a abbattere la famosa statua del sogno del re Nabucodonosor. Vicario di Cristo, chi è? Il vicario di Cristo, risponde il Nuovo Testamento, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo agisce con i suoi doni e attraverso i vari ministeri. Lo Spirito Santo agisce attraverso gli uomini, attraverso i vari ministeri, cioè attraverso i vari compiti affidati a ognuno, perché la Chiesa, per poter sussistere come ogni organismo, ha bisogno di ordine. Ho detto ordine, non ho detto obbligo, non ho detto dittatura, no, queste cose sono escluse dalla Chiesa. La Chiesa è il gregge di Gesù Cristo, ma non è un gruppo di pecoroni. Mi sono spiegato? Cristo è il capo della Chiesa, noi siamo le sue pecore, noi comprendiamo la sua voce e lui ci difende. Però la Chiesa ha bisogno di ordine, altrimenti viene fuori un mercatino rionale in cui tutti hanno ragione, perché tutti vogliono aver ragione. Vi sono persone, lo ripeto, che non possono avere relazioni con gli altri perché non hanno la pace dentro. A me fanno ridere e fanno anche piangere tutte quelle dichiarazioni altisonanti alla radio, alla TV, dei nostri politici, che poi dicono delle cose scontatissime e le fanno passare come se pronunciassero degli oracoli. Ma che oracoli? Ma sono cose banali. Sarà un anno di pace. Noi abbiamo stabilito la piattaforma. Tutte chiacchiere. Io mi domando se a queste chiacchiere ci credono quelli che le pronunciano. No. La Chiesa ha bisogno di comportarsi bene, di avere pace. Non c'è pace nel mondo perché non c'è pace nel cuore dell'uomo, perché è in lotta con Dio, è in lotta con se stesso, è in lotta col prossimo, figuriamoci i trattati di pace. Lo sapete cosa diceva Hitler 70 anni fa? Diceva ai suoi ambasciatori: ma firmate tutto quello che vi dicono di firmare, tanto non vale niente, fateli contenti, poi noi facciamo quello che ci pare e piace. Se non abbiamo pace nel cuore, non possiamo dare pace agli altri. Ecco perché la Chiesa è una scuola formativa, come tutte le scuole, e ognuno deve portare quello che Dio gli ha dato, i suoi talenti, e collaborare. E collaborare in uno spirito di pace. Per questo la Bibbia dice che ci vuole la conversione. Allora si cambia vita, non si cambia religione. Ci vuole la conversione a Gesù Cristo. Il vicario di Cristo è lo Spirito Santo che agisce nella Chiesa con i suoi doni e attraverso i vari ministeri. Quali sono? Sono di due tipi: il primo, ministeri itineranti; il secondo, ministeri fissi. Parliamo dei ministeri itineranti, al quale appartengono gli apostoli, cioè inviati, profeti, oggi li chiameremo predicatori, poi evangelisti, poi pastori che si occupano in modo particolare del gregge, poi dottori, qui si parla di erudizione, si parla di studio, si parla di coloro che scrivono, di coloro che indagano in modo particolare la Bibbia. Questi sono i ministeri itineranti, cioè si muovono. Poi ci sono i ministeri fissi, che sono gli anziani, e nel Nuovo Testamento anziano e pastore sono equivalenti, insomma, sono coloro che si occupano particolarmente del gregge, addirittura si chiamavano episcopi, perché episcopo vuol dire colui che veglia, ecco, coloro che custodiscono il gregge, anziani o presbiteri o vescovi nel senso originale della parola, non nel senso moderno della parola, diaconi, cioè servitori, diaconesse, quindi non soltanto uomini ma donne, e i vari ministeri sono incarichi di servizio e non gerarchie ecclesiastiche. Attenzione, nella Chiesa di Gesù Cristo non ci sono gerarchie ecclesiastiche. Non ci devono essere gerarchie ecclesiastiche. E vi ricordo che quando il Papa nomina i cardinali, il verbo giusto è crea un cardinale, creare un cardinale. Nel Nuovo Testamento ci sono incarichi di servizio, non gerarchie ecclesiastiche, con l'ecclesiastico lì che domina in un palazzo inaccessibile come il castello di Don Rodrigo o dell'innominato, scusate se io mi lascio andare a questi termini, dove lui governa, gli altri sono sottoposti, vanno lì chi riceve deve baciargli la mano, baciargli il piede, ma non c'è questo nell'Evangelo, sono cose avvenute perché la verità fu gettata a terra e fu calpestata. Incarichi di servizio. Efesini capitolo 4, versetto da 11 a 13. E lui, cioè Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, cioè l'edificazione della Chiesa, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta in Cristo. Ecco i vari ministeri itineranti o fissi, sono per edificare la Chiesa, per evangelizzare, cioè l'annunzio della parola di Dio. Ora, la Bibbia fa una distinzione tra la Chiesa e lo Stato, una distinzione netta. Cittadini dello Stato si diventa per nascita, chiaro? Membri della Chiesa si diventa per la nuova nascita, per la conversione. La storia insegna che la Chiesa cristiana conobbe ben presto un'evoluzione spiacevole a causa soprattutto dei suoi rapidi progressi ai tempi di Costantino. Preoccupata di guadagnare le masse, avere gran numero di seguaci, fece numerose concessioni e si mostrò meno esigente verso i neofiti, verso quelli che volevano essere ammessi in Chiesa. E quel pericolo c'è per la Chiesa di Dio anche oggi, perché anche oggi ci sono i difetti che c'erano al tempo di Costantino. Divenne una Chiesa di massa che possedeva non soltanto il potere spirituale, ma anche una potenza politica e temporale, e fu questo che la perse. Ecco perché la verità fu gettata a terra e fu calpestata. Eppure, il suo regno doveva essere di essenza spirituale, e Gesù aveva proclamato il principio della separazione della Chiesa dallo Stato dicendo, ricordate? Matteo 22, 21, date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E noi sappiamo tutte le disgrazie avvenute attraverso la storia del connubio fra Chiesa e Stato e Chiesa, che ha rovinato completamente la Chiesa. La Chiesa medioevale l'ha rovinata completamente e l'ha rovinata anche adesso. La Chiesa è diventata uno Stato, è diventata una reggia, è diventata amica dei grandi, dei potenti. Gesù Cristo rispettava i grandi e i potenti, però conservava la sua libertà. E adesso veniamo al comportamento dei membri di Chiesa. Quale deve essere il comportamento dei membri di Chiesa? Gesù ha comandato, Giovanni 15, 12, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Come mai Gesù da questo comandamento, più che severo, un ordine, come mai? Ah, ci voleva, ci vuole. Questo io vi comando, vi ordino, che vi amiate gli uni gli altri, e aggiungi come io ho amato voi. E come ha amato noi Gesù Cristo? Mi vengono alla mente queste parole di Gesù, di Giovanni, anzi, nel capitolo, riferendosi a Gesù, capitolo 13, versetto 1. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Il vero amore deve essere quello di Gesù. Il vero amore è quello che ama fino alla fine. Ama nella distanza. Vi ricordate il famoso detto? Il cavallo di razza si vede sulla distanza, altrimenti è un brocco. Temo che nella cristianità i brocchi siano tanti, disgraziatamente. Attenzione che noi non siamo brocchi, cioè quelli che fanno parole, sono tutti avvocati. Le parole non valgono niente se non c'è la vita che è conforme alle promesse parolaie, passatemi l'espressione. Come io ho amato a voi, Gesù ci ama, ci ha amato seriamente, ha amato Pietro che stava per rinnegarlo, ha amato Tommaso che era lì, anche lui, che avrebbe voluto mettere il dito nelle piaghe per credere, lo scettico, ha amato Giuda che aveva venduto per 30 denari il suo Signore. Che vergogna! Li ha amati tutti. Che dignità! Ecco, la dignità dell'amore. Sapendo che hai davanti un gruppo di persone ignoranti che non credono, che sono divisi fra di loro perché vogliono sapere chi di loro è il maggiore, il più bravo, il più intelligente, il più capace. Colui che succederà a Gesù Cristo quando se ne sarà andato. Li ha amati con i loro difetti fino alla fine, non per autorizzare i difetti, ma per aiutarli a capire i loro difetti e a convertirsi. Quando sarai convertito, disse a Pietro, allora conferma i tuoi fratelli. Amarci di questo amore non è facile, cari amici, non è facile per niente, ma questo è l'ordine del comandante e noi dobbiamo ubbidire. L'apostolo Paolo ammonisce Romani 12:9: l'amore sia senza ipocrisia, senza ipocrisia, cioè non fate finta. Siate sinceri, siate retti. Questo vuol dire l'amore sia senza ipocrisia. E l'apostolo Pietro dice nella sua prima epistola, capitolo 1, versetto 22: avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare a un amore fraterno non finto. Amatevi l'un l'altro di cuore, intensamente. Paolo dice amatevi senza ipocrisia, Pietro dice amatevi di un amore non finto. Niente formalismo nella Chiesa, niente legalismo, niente bigottismo nella Chiesa. E Gesù ha ordinato al grano e alle zizzanie di crescere insieme. E quando qualcuno, nella famosa parabola, vi ricordate? Visto che erano venute sulle zizzanie, dissero al padrone del campo: vuoi che andiamo a raccogliere le zizzanie? No, no. Rischiereste di calpestare anche il buon grano. Lasciate crescere insieme. Alla fine, quando tornerà il Signore, quando ci sarà la mietitura, allora si piglieranno le zizzanie e si butteranno via e si bruceranno col fuoco. E il buon grano si metterà nel granaio. I cristiani devono vivere insieme. Ci sono dei cristiani che di fronte a dei problemi se ne vanno dalla Chiesa e sbagliano. Ci può essere il responsabile che sbaglia, il responsabile della Chiesa, renderà conto a Dio. Ma tu non devi andartene perché quello sbaglia, perché lo sbaglio del tuo fratello non autorizza lo sbaglio mio, lo sbaglio tuo, devi restare, perché il lievito deve stare dentro la farina per lievitarla, nella pasta, non accanto che se ne va, e poi è un atto di orgoglio andartene, no? Bisogna stare lì, ah certo, soffrire. Dalla chiesa non si va via, si rimane, e le condizioni, ripeto, per fare parte della chiesa sono il pentimento, la fede, essere battezzati per immersione. Il battesimo biblico è dato agli adulti per immersione. Ricordatevi che la chiesa nella quale voi entrate col battesimo è la chiesa militante che lotta, non è la chiesa trionfante. Non è la chiesa trionfante, è la chiesa militante. Trionfante sarà quando tornerà il Signore. Una volta un tale andò da un grande predicatore del risveglio inglese del XIX secolo, colpito dalla sua predicazione, disse: caro pastore, io le dico che avrei voluto fare parte della sua comunità, ma non lo farò. Ah sì? Rispose il predicatore. E perché? Ah, perché ho visto che la sua chiesa, la sua comunità non è perfetta. E il pastore, che era un uomo di spirito, tra l'altro, disse: ha ragione, purtroppo la mia comunità non è perfetta, ci sono degli errori. Dice, lei capisce che io non posso farne parte, riprese l'interlocutore. E il pastore disse: continui le sue ricerche, quando lei avrà trovato la chiesa perfetta, ritorni e me lo dica dov'è. Sapete perché quello cercava la chiesa perfetta? Perché lui non era perfetto, cercava la perfezione negli altri, no, la perfezione è in Cristo. Se noi guardiamo a Cristo, ci lasciamo guidare da Lui e amiamo anche quando subiamo dei torti, allora sì abbiamo capito, allora sì resteremo nella Chiesa. Tutto quello che concerne la Chiesa, cari amici, e non può essere seriamente supportato dalla Bibbia, non è credibile che Dio ci aiuti a fare parte della Chiesa di Gesù Cristo. È la mia preghiera e il mio invito. Amen.